Scanner, ovvero l'appuntamento del mercoledì sull'approfondimento in compagnia dell'avvocato, direttore sportivo, osservatore Giulio Dini, padrone di casa. Giulio, ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao Tommaso, ben trovato, buonasera. Vediamo se utilizzo qualcosa di quello che qualche titolo mi hai appropriato.
Oggi giochi affibbiato. Sostanzialmente in casa, perché oggi poi tocchiamo l'argomento principe di queste settimane, l'argomento destinato a diventare più che principe, vero e proprio padrone indiscusso da qui al 3 febbraio, perché oggi parliamo di calciomercato, siamo nel pieno delle trattative invernali, anche se poi mi sembra siano tante chiacchiere, perché molte trattative si chiudono gli ultimi giorni, non ho mai capito perché, almeno no, rispetto alle tante voci e ai tanti rumors. E quindi oggi poi, voglio dire, tu
bisogna
sei...
vedere se sono vere quelle che tu dici te, nel
esatto,
senso,
ma noi abbiamo la fortuna di avere il punto di vista dell'operatore di mercato,
ma
è sicuramente più concreto invece di chi lo racconta, che ogni tanto
ma non è una
infarina,
una critica alla categoria, non fare quello con la coda di paglia. No, lo vogliamo guardare questo mercato da un punto di vista diverso, no? Cioè da quello che lo rende
dall'altra parte,
lo rende vivo, lo rende una cosa interessante, perché si vanno a vedere i giocatori, si vanno a vedere che caratteristiche hanno, se stanno bene nel nostro sistema di gioco, a seconda anche dell'idea che abbiamo noi dirigenti, che ha l'allenatore, cioè quello vuole l'esterno col piede invertito, c'è invece quello che lo vuole col piede.
Ma questi sono giorni più frenetici di lavoro rispetto
a allora tutto quello che non sei riuscito a fare all'inizio, va bene, perché qualcuno ha messo dentro qualche giocatore subito all'inizio di mercato, si fa si cerca di stringere la rete, vedere stringere queste maglie e vedere che cosa può rimanere nella rete. Voi sapete che i club non si muovono mai su un calciatore soltanto, ma hanno una serie di opzioni, hanno l'opzione 1, l'opzione 2, l'opzione 3, hanno anche la come dire, l'opzione 4, cioè quella di lasciar perdere, e ricordiamocelo sempre che i club non hanno generalmente la possibilità, anche quelli più titolati e più ricchi, di coprire nella maniera giusta e ideale, se vogliamo, tutte le caselle che il campionato, gli infortuni, il rendimento hanno in qualche maniera reso scoperte. È questo l'aspetto interessante di questo momento, il mercato vivo del calcio, che comunque è un fenomeno che unisce, no? che appassiona tutto il pianeta, tutti i popoli a qualsiasi latitudine, ed è una cosa bellissima e romantica, se vogliamo dire, che spendo volutamente in un momento in cui l'essere umano fa schifo e facciamo veramente fatica a parlare di cose diverse da quelle che vediamo tutti i giorni. Allora mettiamoci umanità, anche noi ci mettiamo umanità anche in quest'ora qui, cerchiamo di tirar fuori gli aspetti più umani anche quando si parla di tecnica.
Senti, questa è una trasmissione dove spesso auspichiamo che le cose possano cambiare, chiaramente in senso positivo. Nel mercato hai la sensazione qualcosa stia cambiando, e in caso in positivo?
Allora, siamo ad una evoluzione probabilmente, poi lo vedremo con i nostri ospiti, segnatamente col primo in particolare. Sembra che il percorso iniziato qualche anno fa, direi oltre un decennio fa, con la globalizzazione, con l'apertura del mercato a tutte le latitudini, a tutti i campionati, con quindi un grande movimento di calciatori in tutte le direzioni, e quindi anche, faccio una sintesi estrema, poi magari andiamo ad approfondire passo dopo passo, ad un livellamento generale dei vari campionati, perché secondo me parte da qua tutto, va bene? Qualcuno potrebbe obiettare che il livello sia abbassato, io sarei anche d'accordo, però si è anche molto livellato, no? Cioè, lo vediamo anche nelle competizioni europee, cioè, mondiali, quelle dei nazionali, quindi ogni partita è difficile con chiunque tu la vada a affrontare, al di là, diciamo, della retorica dell'allenatore che presenta l'avversario sempre come il più forte del momento, però è vero in parte, sicuramente corrono quanto te o più di te.
Cioè,
se poi c'è qualcuno che è venuto dai nostri paesi, viene dall'Europa, viene dalla Spagna, dall'Italia, e gli ha insegnato un pochino, va bene, e magari hanno avuto anche qualche calciatore che ha fatto esperienze importanti, anche club meno conosciuti riescono a fare risultato. E questo qui dovrebbe aver generato un interesse,
certo,
verso un po' tutti i campionati, insieme, se vogliamo, anche a una riserva mentale prima c'era e forse è venuta a cadere.
E quindi andiamo a toccare l'argomento nevralgico di questa ora insieme: lo scouting al solito ti apre più strade.
Lo scouting è fondamentale, è diventato la base sulla quale ogni club lavora, anche se a modo suo, con una struttura sua, una propria organizzazione, anche dei propri, credo, diversi modi di lavorare. C'è lo scout che deve vedere il calciatore dal vivo, cioè lo scout è convinto che si possa fare anche tutto con il computer. Queste aree scouting dei club che si dividono creano una rete sul pianeta, se possibile, come se fosse una rete commerciale, con un corrispondente per territorio, se non proprio per nazione, per qualcuno per continente, con i suoi corrispondenti a propria volta, ma è diventato un elemento indefettibile di tutti i club, proprio per quella globalizzazione di cui parlavo. Cioè, davvero adesso si può prendere un giocatore adesso attraverso i vari software specializzati, primo tra tutti il famoso Y-Scout. Si possono vedere quasi tutti i calciatori in Italia fino alla Serie D, per cui hai la possibilità di vedere veramente tantissimo lo giovanili, e questo è un sistema per individuare i calciatori, cioè è lo stesso software. Adesso siamo nell'era da poco di ChatGPT e di tutte le sue declinazioni, no? Però è anche l'intelligenza artificiale che ti cerca se Loreto è l'opzione 1, potrebbe essere il calciatore che risponde a quelle caratteristiche e lo vado a trattare. Capisci quanta differenza ci sia, no? tra lo scout magari vecchia maniera, che ha bisogno di andarsi a vedere la partita, sentire il clima, come reagisce il calciatore, perché poi ovviamente la gara offre anche tanti elementi di valutazione: la pressione, il pubblico, il momento della squadra, l'arbitro, la condizione atletica, tutta roba che a video puoi magari, certo, annotare perché la sai, ma la vedi proprio in un'altra maniera, ti fa un'altra impressione. Però sono veramente delle scuole completamente diverse, ma assolutamente necessarie per il calcio di adesso. E più mettiamoci anche il fatto che magari girano meno soldi, nonostante la FIFA cerchi
quindi è obbligatorio ormai, sì, guardare in tutti i paesi,
tutte le squadre che hanno avuto un momento di flessione finanziaria statisticamente poi hanno fatto bene,
perché
mi ricordo un periodo anche della Fiorentina, quando Della Valle dissero ora non si spende più niente, va bene?
L'hanno detto, sì, varie volte,
sì, ma c'è stata poi una gestione di quegli anni lì, che è stata quella con Pradè e Massià, va bene, anche a livello di settore giovanile, che erano tra virgolette orientati verso i calciatori del territorio, hanno tirato fuori tantissimi calciatori, hanno fatto delle belle squadre, no? Ecco, voglio dire, ora facciamo un esempio: Borja Valero e Gonzalo Rodriguez, retrocessi al Villarreal, in una piazza come Firenze, non è una piazza abituata a vincere, ma comunque a un certo blasone, arrivarono, fecero storcere la bocca, no? E questo potrebbe essere, se vogliamo, anche il filo conduttore della puntata di stasera, cioè andare a vedere i giocatori per quello che sono e quello che possono dare nel nostro contesto. Se ne può anche sbagliare, no? Se ne possono sbagliare i giocatori, però la bravura sta lì, ecco, trovare il calciatore funzionale per poi Borja Valero dopo la Fiorentina è andato all'Inter, cioè veniva al Real Madrid, insomma non è che fosse un
carnale. Scelse di tornare in Argentina per scelta sua, ma volendo penso avrebbe avuto anche lui fior di mercato. Ma e quindi il ruolo dell'agente al netto di quello dello scout?
Allora, il ruolo della gente, a parte qualche sciocchino che gli piace lavorare, come dire, sopra le righe, però è un ruolo che si è apprezzato nel tempo, perché ovviamente in questo mare magnum del calcio mondiale la gente ha la possibilità di essere scout anche lui, di essere scout anche lui, proporre lui calciatori magari non conosciuti dai club, perché io non credo a quei direttori o a quegli scout. Ne conosco alcuni che conoscono veramente tutti, roba da pensare che abbiano bisogno di uno psichiatra, uno bravo, però di solito non li puoi conoscere tutti i calciatori, soprattutto magari puoi conoscere i giovani, ma i calciatori, diciamo, che fanno i campionati nazionali di tutti i paesi, ragazzi, bisognerebbe essere
delle
bestie, no? E quindi la gente che ha un'etica adeguata, che ti porta il calciatore, te lo fa vedere, sicuramente può essere un contributo interessante, se lo fai in questa maniera qui, perché segnali un calciatore che il club magari non conosce, ha la possibilità di valutare, ci mette un po' di tempo, meglio se lo segnali quando non siamo in periodo di mercato, in modo che il club si faccia un'idea. Poi possa mandare a vedere il giocatore dai suoi scout e lo possa valutare. Ecco, il ruolo dell'agente, per chi lo vuole fare, come ho detto introducendo questo mini argomento, è un ruolo che è diventato davvero, davvero interessante. Certo, c'è l'handicap che la gente lo fa con le proprie risorse, per cui se deve andare all'estero, farsi il viaggio, mantenersi, investire, e poi il più delle volte, diciamolo serenamente,
ricaricare
come dire, degli investimenti a fondo perduto, perché poi chiaro, non è che tutti
se
quelli
se poi non sono a fondo perduto deve un minimo ricaricare
per forza.
Perché se no sono gentili omaggi, è chiaro.
Però no, anche tanto può ricaricare, perché quando fai lo scout e porti un calciatore che vale 0, comunque vale 5, e col club stabilisci di fare un percorso, è anche giusto che tu raccatti, diciamo, vada alla cassa poi, capito? Certo. Perché è un investimento comune magari della gente e del club sul calciatore.
Allora, il nostro primo ospite è un direttore sportivo nel recente passato a Novara e Cesena. Ringraziamo Moreno Zebi per essere in nostra compagnia. Direttore, buonasera, ben trovato.
Buonasera e grazie l'invito.
Moreno, grazie di essere con noi. Ti martellerò un pochino. Possiamo dire che lo scouting di cui stavamo parlando è cambiato e sta cambiando un po' il mercato, anche se poi magari andiamo nello specifico.
Sta cambiando, è un po' cambiato, e che, come dire, che bella notizia, nel senso, per me, che come altri miei colleghi e diciamo gli operatori, è forte la il piacere, no? di cercare di scoprire, di valorizzare magari un prodotto sconosciuto, diciamo, ai campionati importanti o perlomeno ai campionati rispetto alle quali uno si affaccia. È vero, hai ragione, sta cambiando. Fortunatamente, a mio parere, esiste una nuova voglia di investire in questo tipo di aree. Le società importanti credo che abbiano capito quanto è importante riuscire ad arrivare prima su un calciatore, e questo lo puoi fare solo se hai una conoscenza profonda, chiaramente non è pensabile totale, ma profonda del calciatore, dell'offerta, che è molto vasta, se immaginiamo di aprire l'orizzonte ai campionati ovviamente stranieri, continentali, ma anche extracontinentali, dove molte società stanno facendo investimenti proprio in aree scouting dedicate, diciamo l'offerta è veramente tanta. Poi esiste l'abilità nel vedere bene, nel scegliere bene.
Quindi possiamo dire che c'è una tendenza ad avere più fiducia, diciamo, in questo strumento, ad affacciarsi, no? Anche lontano da, lontano da casa. Ma cosa c'è di nuovo rispetto al passato? Possiamo dire che c'è qualcosa di nuovo rispetto al passato?
Ma io credo che sia si è capito quanto, in virtù anche di una, come dire, di una gestione un po' più oculata delle risorse, perché il calciatore che va in una società,
quindi sono i soldi che mancano che ci fa
come
che,
ma guarda, i soldi che mancano potrebbero essere
un elemento di virtù,
un emotivo, sì, perlomeno che ha accelerato questo processo, secondo me, questa tendenza. È evidente che la necessità poi diventa virtù se viene interpretata bene, e dicevo, arrivare su un calciatore che ha già disputato un campionato europeo o una competizione europea e ha un costo di qualche decina di milioni
e sono bravi tutti,
sì, sono bravi tutti, e comunque voglio dire,
magari anche a scadenza
diventano giocatori inflazionati, sì, poi lì si apre un tema particolare. Detto questo, arrivare prima e riuscire ad essere, come dire, competitivi sul giocatore quando ancora il giocatore non ha dimostrato, o perlomeno porsi come strumento perché lui dimostri, quindi poi diventare un giocatore che possa fare anche plusvalenza piuttosto che capitalizzare per il club risorse che sono importanti. E in questo momento credo che, secondo me, il fatto di aver perso, no, la leadership che era magari di 20 anni fa, dei campionati, dei maggiori campionati europei, italiano in maniera particolare, sul calciatore, oggi ci pone in una situazione diversa, dove va sottolineato, come dire, la necessità di dover essere più presenti in area scout, aprendo a un, come dire, è un sentimento di fiducia di chi fa questo lavoro, che possa essere capace di portare risorse.
Dico, anche perché ci sono campionati di primissimo livello che poi esprimono nazionali che competono forse ultimamente anche a livelli più alti rispetto a quella italiana, che comunque questo lavoro lo fanno da tempo. Cioè, sto pensando alla Germania, alla Francia, certo. Cioè, non, i giocatori li vanno a cercare.
Esatto, è diventato una componente strutturale delle società, no? È un asset dove vengono investite risorse che non sono mai paragonabili alle risorse economiche che necessitano per comprare un calciatore che si è già affermato. Cioè, perché poi nel conto della serva che a noi dirigenti ci chiedono le proprietà, no? Potrete immaginare, l'investimento che si possa fare su un'area scout competitiva e capace e puntuale e abile non è paragonabile agli investimenti che si possono fare, che si devono fare su un calciatore già esploso. Stiamo parlando di cifre completamente diverse. Quindi, come dire, il rischio d'impresa è molto vantaggioso,
molto inferiore.
Assolutamente sì. Io penso che ci sia voglio dire, una riflessione in questo caso sia stata fatta.
Sì. Non sui settori giovanili, perché sui settori giovanili potrei avere delle riserve. Moreno, quanto contano e quanto si guardano i numeri quando si cerca
un calciatore?
I famosi
algoritmi.
No, anche dopo, quello è un'altra cosa.
Okay.
Prima i numeri.
Perché dei calciatori, no, perché in realtà ci chiedono già molti gli algoritmi.
L'argomento è un'altra cosa, cioè è l'algoritmo che ti dice qual è il calciatore.
Okay. Però,
quanto contano i numeri quando magari Moreno guarda il calciatore, no, e lo sceglie?
I numeri intesi come i numeri del calciatore o
sì,
i numeri economici?
No, il numero del calciatore.
Ah, ok. Allora, i numeri...
Le statistiche, diciamo all'americana, no? Perché un pochino si possono fare.
Bisogna fare un ragionamento non ideologico, ok? Bisogna essere, secondo me, guardare le cose in poi, seguire la tendenza e capire che ci sono strumenti nuovi che prima non c'erano. Perché oggi comunque esistono dei programmi che incrociano dati e i numeri, questo è il mio parere, dicono comunque qualcosa, fotografano il calciatore, in questo, parlando di calciatori, i calciatori li fotografano perché minuti, presenze, rapporto tra i minuti fatti e l'efficacia nelle partite, quindi assist, gol, piuttosto che intercetti, se parliamo di difensore, di contrasti, duelli aerei, i numeri dicono qualcosa, indubbiamente sì.
Però
secondo me il
non esauriscono.
No, penso di no, perché poi esiste una sensibilità di chi osserva che debba essere in grado di intercettare, non solo di vedere le qualità attuali, ma l'abilità è quella di capire la progressione che un giocatore può avere, lo sviluppo, il percorso che attende, soprattutto se si parla di un giocatore giovane. Quindi intercettarne prospettive, le potenzialità, al di là dei numeri che oggi un giocatore ha. I numeri possono accendere il campanello e dire c'è un giocatore che ha dei numeri importanti, che sono sopra media rispetto a dei competitor, diciamo, di terzo livello. Quindi i numeri danno una notizia, secondo me non sono sufficienti, non si può ridurre solo a quello. Io credo anzi che mixare le
varie componenti,
le componenti che ti dà il giocatore visto live, il giocatore visto nelle clip, piuttosto che molto meglio è live, chiaramente, vedendolo dal vivo,
vedi,
più i numeri. Sì, perché la partita dal vivo ti dà una sensazione completamente diversa.
Certo, ma io sono d'accordo con te.
Per un semplice fatto, perché tu puoi continuare a osservare il calciatore che è il tuo obiettivo, per cui guardi la partita se c'è, anche quando la palla non ce l'ha, anzi, certo, soprattutto quando non c'è la palla. È lì la grandissima differenza di vedere un giocatore dal vivo, perché guardando una partita, che siano telecamere, diciamo, generali, inquadrano le azioni salienti e la palla, nella stragrande maggioranza dei casi. Se tu tagli un pacchetto video nei vari strumenti che esistono oggi di scouting, che sono straordinari, parentesi aperta e chiusa, straordinari, perché danno un aiuto importante, però ti analizzano il giocatore in una fase di gioco, piuttosto che in una fase di attacco, di difesa, ma sempre nel contesto palla. Vedere un giocatore live vuol dire che io guardo quel giocatore, ma lo guardo anche, se è un difensore, quando la palla è in attacco, cosa fa quando la palla non c'è.
Certo.
Si riesce a percepire se trasmette qualcosa al di là, quindi dal suo aspetto, passatemi il termine, sociale, di rapporto col compagno, di leadership, diciamo, non evidente, ma che magari funzionale. Insomma, ci sono tanti aspetti che si possono osservare vedendo un giocatore live.
Moreno, fra 2 minuti andiamo in pausa e spero che tu possa rimanere con noi. Però prima di andare in pausa c'è il passaggio successivo a cui aveva fatto riferimento Tommaso.
Sì, più che altro gli ascoltatori.
E gli ascoltatori, dico, ma poi c'è l'algoritmo. Siamo destinati a convivere con l'algoritmo.
Assolutamente sì, ma infatti, come dicevo in premessa, va affrontato in maniera non ideologica questa
anche dall'altra parte, però.
Anche dall'altra parte, questo qualche preoccupazione in più la potrebbe dare, non lo so. Però insomma, esiste una cultura nuova, di anche portata da nuove proprietà, da nuovi
metodi,
investitori, metodi, certo, che hanno stanno comunque in un certo senso dando un contributo in questo argomento, evidentemente ci vuole una non ideologia, un approccio non ideologico da entrambe le parti. Ora, per quanto mi riguarda, che sono appassionato del giocatore visto e valutato dalla sensibilità
del fattore umano, dai,
del fattore umano, del fattore, la sensazione che ti dà un giocatore, che poi potrebbe non essere per tutti uguali, anzi ben venga che non sia così, altrimenti sarebbe, tutti si ucciderebbero per un giocatore, no? Non sarebbe neanche funzionale. Credo che ci debba essere anche dall'altra parte, basando questo, dico questo, su una cultura di calcio che io credo che il nostro paese ha e possiede profondamente, no? Dalla storia che ha, e che i sostenitori, i promotori, anche chi ha creato gli algoritmi, debba comunque accettare, così come noi che veniamo da un altro percorso, dobbiamo oggi porci con la mente aperta e dire esistono degli strumenti che possono aiutare il mio lavoro. E se incrocio questi dati, che sono quelli della visualizzazione e quello dei numeri, probabilmente abbasso, non annientato, ma abbasso il limite di errore, cioè la possibilità di sbagliare.
Nessun strumento è la verità, ma messi insieme si fa una bella ricostruzione.
Beh,
mi sembra.
Sì, e si cerca finalizzata a sbagliare il meno possibile.
Moreno, ti chiediamo un minuto di attesa.
Nessun problema.
Andiamo in pubblicità. Grazie.
Scanner. Eccomi.
Seconda parte del nostro appuntamento di Scanner, parlando quest'oggi di mercato, più nello specifico di scouting, e volendo anche entrare proprio nel
sì.
vivo, un po' di nomi,
sì, passiamo,
un po' di calcio,
Moreno, passiamo,
in campo, di calciatori.
Sì, passiamo dalla teoria alla pratica, perché ci sono un paio di giocatori che ci hanno interessato, non solo per l'anagrafe, ecco, ma anche per quelle che sono le loro caratteristiche, le loro qualità. E avrei piacere se tu ce li potessi descrivere uno per volta. Il primo, quello è arrivato a Como, ha già giocato, anche già segnato, è l'esterno Hassan Diao, tra l'altro, se non sbaglio, è un 2005.
Esatto.
2005, sì.
È un 2005, ragazzi.
19
anni. È già giocato in Serie A e ha anche fatto gol. Moreno.
Beh, esatto. Ma diciamo che questa è un po' una tendenza, dai, è un po' è l'effetto, no, di questa tendenza. Poi a Como conosco, insomma, il management, sono molto particolarmente attenti allo scouting, che secondo me è una delle più puntuali, pur essendo una società ne ho promossa in ama, conosciamola, al di là della potenzialità della proprietà.
Sì, loro hanno messo insieme a Como, hanno messo insieme questo motore con l'esperienza e i rapporti del mister. Io la vedo così, ecco.
Sì,
hanno cercato di fare una fusione di queste due cose.
Io credo di sì, e se gli effetti sono questi, diciamo che torniamo al discorso di prima, no? Incrociare le competenze e le opportunità, gli strumenti che oggi ci sono, secondo me si può fare un buon lavoro. Diao è un giocatore che abbiamo avuto la possibilità di apprezzarlo in campo in Serie A, è un attaccante esterno che può giocare anche da seconda punta, è un giocatore longilineo, di alta statura, che ha una costituzione fisica eccellente, molto tonica, ha dimostrato di avere forza e un'espressione di potenza importante, ottima la frequenza di passo, ed è un giocatore che sa fare più ruoli sul fronte offensivo, nasce come esterno e lo sa fare molto bene, ma può giocare e sta impiegato anche da seconda punta, molto bravo nel dribbling, attacca lo spazio in maniera veramente molto, molto pericolosa e con i tempi giusti.
No, è una cosa buffa però, Moreno, perché con quanti allenatori io avrò parlato, con quanti direttori avrò parlato, mi hanno detto no, ma sai, no, noi ci vorrebbe uno che conoscesse già il campionato, e questo ha permesso a delle generazioni di calciatori scarsi di giocare in cinque squadre in Serie A, facendo schifo in tutte e cinque le occasioni, capito? Perché questi qui soprattutto sulle squadre che non volevano retrocedere.
Provo a interpretare, diciamo, se c'è una spiegazione su questa cosa è data che esiste una cosa che abbiamo tralasciato secondo me prima nell'introduzione, che è chi fa il nostro mestiere deve avere coraggio.
Ma anche lo scout, cioè anche quando lo presenti al direttore, il calciatore.
Intendo, assolutamente, intendo, diciamo, l'area che è posta alla scelta e alla gestione dei calciatori. Ci vuole del coraggio e ci vuole la competenza, la consapevolezza di essere di aver indagato bene, di usare gli strumenti giusti, tornando agli strumenti, e poi ci vuole coraggio. Il coraggio nel dare poi, diciamo, effetto a tutta la mole di lavoro che si fa e che per la quale uno è preposto a fare. Ma non è una cosa scontata, però voglio dire anche che non è una cosa che riguarda solo il coraggio dei manager piuttosto che degli scouting, è proprio sarebbe una questione culturale il coraggio che dovrebbe investire anche le proprietà.
No, certo, ma a volte paghi anche caro, no? Quando con un nostro ospite qualche tempo fa si parlava del Venezia in A con più di un acquisto interessante, tra cui Busio, poi ci fu fatto notare che comunque erano giocatori forti ma non pronti per la categoria e che quindi l'asticella forse era stata alzata troppo. Ma no, ritornando a Diao, mi hai parlato di un longilineo, si diceva anche in passato,
1,85,
ci sembra quasi che sugli esterni adesso stia cambiando anche la caratteristica fisica atletica, no? Abbiamo guardati un po' anche, mi viene in mente adesso Van Bommel della Z, che è un altro quasi di 1,90 m, ora lui gioca magari da quell'altra parte, un pochino più compassato. Che dici?
Sì. No, ma è assolutamente, oggi è come dire, se ragioniamo per campionati di Serie A, abbiamo visto quanto la componente fisica è stata per tanti anni, e lo è anche oggi, una componente importante di indagine, no? Cioè l'avere comunque i cosiddetti chili, no? il tonnellaggio, okay? e la struttura. Il calciatore, secondo il mio parere, deve essere il mix giusto di cose, ossia se un giocatore non ha potenzialità fisiche dominanti, ma sopperisce a questo con una qualità tecnica nettamente superiore, allora viene compensato ed è comunque potrebbe essere comunque funzionale. Oggi per una selezione anche probabilmente che viene dal basso, esistono veramente tanti calciatori che hanno sia uno che l'altro, e questo è la, secondo me oggi è quella, è una cosa che va ricercata, che viene ricercata di più. Difficile che un ragazzo nel settore giovanile faccia particolarmente strada se oggi non ha una dotazione fisica di questo tipo. Certo. Deve essere capace di poter compensare una mancanza, diciamo, dal punto di vista strutturale, con abilità tecnico-specifiche
Moreno,
sopra la media.
Per chiudere, due parole su Matias Lovic, che è arrivato a Parma, è un difensore esterno basso del 2003. Ti dico io, a me quello che ho visto ha impressionato, perché questo è uno che gioca con tutte e due i piedi in maniera più o meno identica, ma ha una personalità e una facilità anche nell'affrontare l'avversario. Mi ha veramente impressionato questo qua. Prego.
Hai ragione, è veramente impressionante, perché poi una caratteristica particolare è quella dei mancini, perché il giocatore di piede sinistro naturale difficilmente hanno abilità con il piede debole così importante. Il mancino è
chiamalo debole. No, è una battuta,
debole in senso non dominante. il sinistro naturale in genere ha eccellente capabilità con il piede forte e magari è un po' deficitario nel piede debole. Nel suo caso, e hai colto un aspetto secondo me importantissimo e che lo caratterizza questo ragazzo, ha qualità altissima con entrambi i piedi e gli aspetti di personalità che tu sottolinei sono la cosa che è balzata agli occhi prima di tutti. Ha una eccellente fase di spinta, secondo me in fase di non possesso, secondo me ha fatto un paio di posizionamenti che secondo me, guardando la partita, l'ultima partita, può migliorare, magari certo. Il lavoro che va fatto. Ma un'altra cosa che io mi porto come mantra è che la difficoltà è allenare i calciatori ad essere determinanti, ad essere pericolosi,
ad andare
perché quello, la fase di difesa, gli aspetti difensivi si possono allenare, e se un allenatore è capace ed ha abilità nell'allenare le fasi, nella fase difensiva si può prendere un grande margine anche col giocatore che ha vocazioni diverse. Insegnare un calciatore ad essere pericoloso quando sale è molto più difficile, certo. ed è una cosa quasi impossibile. Allenare un giocatore nella linea, al posizionarsi, alla scalata piuttosto che alla marcatura, è un lavoro che si può fare e in genere si ottengono dei risultati migliori se si applica questo lavoro. Quindi è un giocatore che secondo me ha una grande prospettiva e in chiave futura, nel 2003, a 22 anni, 21 anni e mezzo,
non è un bambino, però arriva in Italia al momento giusto.
Non è un bambino, ma è un giocatore comunque che può avere davanti a sé veramente
un bel futuro.
Un futuro importante, sì.
Dicembre 2003, praticamente è un 2004, certo. 20
e al Parma è un'altra società che questo lavoro
sta parecchio attenta, certo.
Sì, molto.
Moreno,
direttore, grazie mille.
Io che ringrazio voi.
Speriamo di sentirci presto. Grazie ancora del contributo.
Buon lavoro.
Ciao.
A voi. Buon lavoro.
Grazie a Moreno Zebi, direttore sportivo di recente a Novara e Cesena. Mi sto invadendo, devo dire. Peccato che sia uscito fortunatamente da quel tunnel insopportabile che è il fantacalcio. Perché, sennò,
perché questo era tuo.
Perché questo è da segnare, arrivare almeno fino a 5. Almeno dal video è impressionante, anche nella facilità con la quale.
Sì, ma so che l'ha preso il Parma, lo voleva più di un club italiano. Questo.
L'altro vedo terzino sinistro, ma insomma anche eventualmente centrocampista, quindi anche un po' più alto.
Ma questo uno non ha paura,
e comunque vedo che qua e là è capitato anche di giocare a destra, insomma,
certo,
uno molto forza. Esatto, forza. Molto
uno con quelle caratteristiche non può non giocare anche a destra.
Allora, non so se ce l'abbiamo, perché insomma il mercato comunque lo
ha,
vedi
i suoi
anche
principi,
dall'altra
principi.
Parte. Io l'ho definito il re del mercato, il duca delle trattative, il
certo.
Signore dei rumors, il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Ciao Niccolò.
Ciao, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
L'Arsenio Lupin dello Sheraton lo chiamano anche.
Beh, oddio, insomma.
Senti, Cecca, buonasera, grazie di essere con noi.
Voi, che, a voi.
Al volo, perché poi voglio andare sui calciatori, voglio fare le cose proprio tecniche con
mi
te.
Fai anche un'ultima ora sulla Fiorentina? Me la fai dare un'ultima ora sulla Fiorentina?
Assolutamente.
Mi sembra capire che stia aumentando il pressing su Ndur, giocatore di proprietà del Paris Saint-Germain, ricordiamolo, italiano, Ndur nazionale Under 21, oggi in prestito al Beşiktaş. Io ho la sensazione che la Fiorentina ci stia andando in maniera abbastanza decisa, ecco, da un po' di tempo a questa parte, diciamo così, da stamani mattina in poi ho ravvisato un interesse crescente.
E quindi quale sarebbe la sua collocazione?
È un centrocampista lui, no? Quindi è un ragazzo che ha delle buone qualità. Ora io francamente non so cosa possa dare in più, però
no, ma andrebbe a arricchire il reparto, diciamo, dei due tre attualmente schierati davanti alla difesa.
Sì. Sì, è un 2004, quindi è un giocatore che comunque
c'è anche prospettiva.
Ha prospettiva, assolutamente sì. Cioè.
Però vedi, anche con questa notizia, rientra nel tema, no? Si va a prendere a guardare un 2004 che gioca in Turchia, no?
Bresciano, ricordiamo.
Il tema.
Il tema è che il mercato un po' sta cambiando, nel senso si guarda agli altri paesi, si storce meno la bocca, tutto sommato il calcio livellato poi permette anche di inserire giocatori pronti che vengono da contesti meno difficili, se vogliamo, ma comunque all'altezza. E che mercato è questo di gennaio? Mercato spento, mi pare, al momento.
Ma è spento fino a un certo punto, perché gli infortuni lo avrebbero potenzialmente riacceso. Se penso anche ai colpi di scena continui, bene o male, i due infortuni della Juventus hanno portato la Juve sul mercato dei difensori, cosa che non era prevedibile. Il Napoli voleva un difensore, l'aveva in mano ed era Danilo, e poi ha scelto per motivi familiari di andare al Flamengo, e adesso si devono inventare un'altra cosa. Kvaratskhelia, che non stesse benissimo a Napoli, si era capito, ma nessuno si immaginava che potesse andare via davvero nella sessione di mercato, per cui io su qualche cosa ti devo dire la verità.
No, certo, penso, certo.
Mi ha preso in contropiede, perché quella di Kvaratskhelia pensavo che il mal di pancia riuscisse a essere gestito fino a giugno, evidentemente non è così, e
sì,
hanno
bene.
Dovuto fare questa operazione. Ora, se per esempio prendessero Garnacho, si parla di 50 milioni di euro di investimento, cioè la Juve stessa aspetta ancora un'offerta che potrebbe arrivare, non è detto che arrivi, del Manchester City per Cambiaso. Francamente ho visto sessioni peggiori.
Beh, no, sicuramente. Sì. Arriva a Torino Alberto Costa, che un po' ci sorprende, no? Perché arriva la Juve, un giocatore del Vitória Guimarães, insomma. Ora, non, tu ci dirai magari anche che sforzo economico è stato per la Juve, però diciamo non è nei parametri del calciatore da Juve, no? Volendo dare i segnali di un calciomercato che cambia e del fatto che si vadano a cercare giocatori, diciamo, funzionali.
Ma guarda, allora, io credo che Alberto Costa sia nata come scelta e come soluzione in virtù di mille considerazioni. Ovviamente l'infortunio di Cabal è stato uno di quelli. Cambiaso, con l'interesse di Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester City, gli ha fatti un po' tenere in campana, perché poi alla fine ritrovare un altro esterno, perché questo è un ragazzo che può giocare principalmente a destra, sarebbe diventato difficile. Gli hanno dato le condizioni economiche giuste, e questo va sottolineato, perché l'operazione è un'operazione da 12 più 2 di bonus.
Dai, mi sa Moraes ci fa 3 campionati con questa operazione.
Esatto, e la dilazione di pagamento però è in 4-5 anni, capito? Quindi da questo punto 4. Di vista, per la Juventus è stata un'operazione di investimento e secondo me anche di utilità, perché io ho sempre capito che loro un esterno l'avrebbero scelto a prescindere. Infatti non mi è mai stata data l'indicazione l'esterno a sinistra per sostituire Cabal, perché comunque loro hanno il Jolly Cambiaso e il Jolly McKennie.
Certo.
Cambiaso può giocare su due fronti, può giocare sia a destra che a sinistra. McKennie è stato bravo, secondo me, Thiago Motta, ad adattarlo in questo ruolo all'occorrenza anche di esterno basso. Chiaro, non ci puoi fare un campionato, non ci puoi fare una Champions,
no, ma poi
fare...
entra dentro al campo e comincia a creare la superiorità,
esatto,
contribuisce a creare la superiorità, quindi mi ricorda il vecchio Lam del Bayern di Monaco.
Beh,
il suo impiego,
certo.
No, come tipo di impiego, perché parte sull'esterno e poi va dentro,
sì,
capito?
Sì.
Va sempre dentro.
Sì. Poi dicevo, no, che è come è cambiato il mercato della Juve, magari in altri tempi avrebbero cercato Alfonso Davies, per dire, no? Perché Alfonso Davies, che è un giocatore in scadenza di contratto col Bayern Monaco, il vecchio corso della Juve magari l'avrebbe cercato, come hanno speso i soldi per Pogba, spesi non benissimo direi, come li hanno spesi anche per Di Maria. Cioè, quella Juve lì non esiste più, e quindi loro ora vanno su giocatori che è un po' il Giuntoli di Napoli, fondamentalmente, che applicarlo alla Juve non è facilissimo, perché alla Juve non possono aspettare, però l'idea è quella, abbassare il monte ingaggi, prendere più giocatori di prospettiva e allo stesso tempo magari valorizzarli, e se arrivano offerte clamorose venderli.
E quando dici il vecchio corso, la sensazione è che sia anche il vecchio modo di interpretare diciamo il mercato per club di un certo lustro, non solo di quella dirigenza lì, ma anche voglio dire il City l'ha preso Dan Lance, però ha comunque preso un usbeco. Quanti anni aveva giocato nel Lance? Il Kuzanov, ecco, Kuzanov, un 2004, un difensore centrale, arriva al City, l'hanno pagato 40 milioni, se lo vedevi due anni fa a un torneo under 20 lo portavi via direttamente senza pagare niente praticamente. No, voglio dire, c'è un cambiamento anche nei grossi club. Però non mi fermo qui su Alberto Costa e la Juve, e ti volevo chiedere anche di Billing, che è arrivato a Napoli da
Philip Billing.
Sì, sì. Dall'Inghilterra. Che ci dici di questo ragazzo che è alla soglia dei 30 anni, perché è un 96. Ah,
sì. Sì, 96 credo sia alto anche un metro il 98, quindi diciamo...
Quindi, diciamo, vecchio e grosso.
Esatto. L'hanno preso il prestito convinto perché questa operazione, perché secondo me lì hanno capito che quello che loro volevano fare, altri tipi di giocatori, magari non lo so, il Pazzini forse fino in fondo non li convinceva per caratteristiche, magari Casadei era un altro giocatore che probabilmente in questo momento della stagione non era l'ideale da fare come operazione, hanno scelto di prendere un centrocampista in più, che in realtà dovrebbe essere il sostituto di Anguissà, fondamentalmente.
Perché per caratteristiche anche fisiche sembrerebbe proprio
anche
quello.
Anche se lui ha giocato anche in posizione un po' più avanzata, cioè teoricamente lui potrebbe giocare in due o tre ruoli, più diciamo potrebbe fare all'interno di centrocampo e qualche volta ha fatto anche la mezzala offensiva, però la sua caratteristica più che altro è stato preso per dare un cambio anche in psycho.
E arriva in prestito questo ragazzo?
Sì, in prestito, credo sia prestito con diritto, ora se non vorrei sbagliarmi. Per andare a ricontrollare
per intendersi, e chi ci ascolta magari non ha ancora approfondito, questo è un calciatore che ha giocato generalmente in due club, frattutto perché era del Huddersfield e poi è finito al Bournemouth, ma ha 150 presenze in carriera in Premier. È vero che ce l'ha in Premier, ma ce l'ha in una decina d'anni, quindi capite?
Sì, sì.
E allora fa un pochino, desta un po' di curiosità come il Napoli, campione d'Italia due anni fa, primo in classifica quest'anno, e fa un'operazione su un calciatore in prestito, un diritto di riscatto, che è un calciatore a cui penso fino a poco tempo fa una club in quella posizione con quel blasone, come prima Nicolò faceva riferimento alla Juve, non avrebbero fatto. Ecco,
sì, poi tra l'altro è un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni, ma c'è dell'altro secondo me in questo, no? C'è l'ennesima conferma della linea Conte che domina e che marca tutto il territorio nel Napoli, perché se ci pensi bene, anche sulla vicenda del sostituto di Kvaratskhelia, lui è stato molto chiaro nell'ultima intervista che ha fatto, ha detto che si parla di giovani di prospettiva. Io non ho nessuna intenzione di prendere un giovane di prospettiva. Lui ha detto lui ci vuole un giocatore pronto, quindi Garnacho 50 milioni, me lo danno, bene, no, sennò se ne va a prendere un altro, un giocatore pronto. Infatti io ci collegherei una piccola digressione dicendo che Antonio Conte è la fortuna dell'immediato, non molto per l'immediato futuro.
Vabbè, questo però, direttore,
non è una novità.
Quando porti, cioè, Conte, sai
Conte
che devi competere e devi aprire il portafoglio, non c'è altra soluzione.
Sì, è così, certo.
Grazie Nicolò, grazie.
Ciao,
tante.
Ciao direttore.
Grazie a
presto.
Voi, un saluto a tutti.
Ciao.
Ciao.
Mi ritaglio un paio di minuti, Giulio, prima di chiudere, per toccare un paio di argomenti un po' più complessi, come per esempio la psicologia, in altri termini, che te hai giustamente detto, vedere la partita ti dà l'idea di come si comporta, ma nella testa, come si conosce la testa?
Parlando con i compagni, l'unica è la soluzione migliore, spesso e volentieri, devo dire, questo è uno degli aspetti, purtroppo non ne abbiamo parlato con Moreno Zebi, che era una persona assolutamente indicata. Quello è l'unico aspetto che spesso e volentieri rimane scoperto, comunque rimane un punto di domanda. A volte anche di recente vediamo fare delle operazioni su calciatori che non hanno la testa giusta, l'atteggiamento giusto, la concentrazione giusta, non si adattano al carattere dell'allenatore, alla metodologia, al modo di interpretare il lavoro dell'allenatore. Questi sono aspetti che sono troppo importanti quando vai a spendere milioni. Cioè, devi immaginarti che lingua parla, come è abituato, da dove viene e dove arriva. un calciatore. Quindi la testa, parli con i suoi compagni, se possibile.
Solo i compagni, famiglia, amici.
Ma sai, famiglia, amici.
In qualche modo.
No, non ci arrivi alla. No, quelli non ci arrivi. Poi,
magari sei giù.
Magari c'è qualche tuo collega che magari ha qualche rapporto privilegiato con qualche direttore, gli può dire: guarda, io so che fa questo, quest'altro, tutto a posto, bravissimo, va a letto all'8 la sera, ma al di là di quando vanno a letto è proprio la disponibilità al lavoro che cambia, alla tattica che cambia, alle pressioni che sono completamente diverse, e quindi ti devi fare qualche domanda sull'attitudine del calciatore anche dal punto di vista mentale, ecco.
Mentre un po' l'abbiamo accennato, giusto un paio di concetti, abbiamo detto che poi le piazze piccole in questo caso aumentano un po' pro e contro. L'avevamo già accennato.
Sì, no, ma quando prima abbiamo fatto l'esempio del Venezia, direi che è estremamente calzante. Venezia ha fatto un bel mercato quando è arrivato in Serie A, e ci è stato detto e la proprietà insisteva, perché poi in tutte queste dinamiche poi c'è il presidente. Presidente, che vuoi fare, presidente? Sono io che metto i soldi, cosa voglio? Mi voglio salvare, non voglio spendere. Mi voglio salvare, posso spendere. Mi voglio salvare, voglio giocatori bravi, esordienti, per farci soldi l'anno dopo e rivenderli a quegli altri e fare plusvalenze. Capisci che sono, sono cioè, l'asticella.
Esatto, vuoi una fettina.
L'asticella scende, sale a seconda anche di chi sia l'azionista di maggioranza. Però l'esempio del Venezia è giusto. Hai preso tanti buoni giocatori che poi si stanno dimostrando validi tuttora, sono risaliti in A, la stanno facendo e secondo me hanno anche dei margini di recupero, però il primo anno hai pagato dazio subito. Certo che sono piazze dove senti meno pressione e quindi hai anche la possibilità di lavorare meglio, almeno questo tipo di condizionamento è un condizionamento che non hai, ecco, e quindi puoi lavorare con maggior serenità perché la tifoseria è poca, perché la squadra, la tradizione della squadra è quella di salire e scendere, per cui non è che lo fai in una piazza che gioca in Serie A da 80 anni.
Allora ci fermiamo qui con questo appuntamento oggi sul mercato molto approfondito. Ovviamente vi ricordo che per chi non ci ha seguito ritrovate tutto lunedì dalle 18.30 su TMV Radio, oltre chiaramente ai nostri podcast, a Spotify e tutti i modi per riascoltarci. Ti è piaciuta la pronuncia di Spotify?
Spotify. Yeah, oh yeah.
Ringraziando la parte tecnica, ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre con Giulio Dini.
Ciao, grazie.